19 capitoli. Buon punto, però. Non illudiamoci.
Ancora
fare anche strada abbastanza impegnativa, ma è abbastanza impegnativa nello stesso tempo, io la trovo entusiasmante. Adesso il secondo grande discorso, dopo l'insistenza sul comandamento fondamentale fino al capitolo 11, al capitolo 12 il codice legislativo nel quale sono contenuti, sviluppati, illustrati molti precetti particolari, come sappiamo, dal capitolo 12 fino al capitolo 26 ne avremo, e dobbiamo affrontare il capitolo 20. Già la settimana scorsa vi suggerivo di intitolare una sezione nella quale ormai siamo entrati, dall'inizio del capitolo 19, intitolarla mediante l'espressione gli incidenti nella vita, gli incidenti nella vita, gli imprevisti, tutte le incertezze, vicissitudini che questo comporta, grande, e anche tenendo conto di quali sono le dimensioni della vita personale, familiare, nell'ambito comunitario. E comunque, ecco, dall'inizio del capitolo 19 a tutto il capitolo 23 noi adesso proseguiamo. Il capitolo 19 leggevamo giovedì scorso, e ricordate il caso del omicida involontario, un bel incidente, e tutto quello che Mosè vuole sempre mettere in risalto è la necessità di ritornare anche nelle situazioni più spiccioli, che qualcosa sono anche situazioni molto drammatiche, al riferimento vitale con l'unico Signore, e questo riferimento implica il discernimento in profondità del cuore umano. Anche nelle norme particolari di cui adesso ci stiamo occupando, Mosè sempre su queste due direttrici imposta il suo insegnamento, sempre l'unico Signore da amare con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, ed ecco sempre un modo di camminare nella vita, di stare al mondo, nelle relazioni, anche nelle forme più semplici, che sembrano più banali, con una partecipazione interiore che mette in gioco l'intimo del cuore umano. Naturalmente un intimo nel cuore umano che ha bisogno di essere costantemente purificato, filtrato, rieducato. Ed ecco, a questo scopo Mosè è maestro per questa educazione del cuore. Leggiamo il capitolo 19, capitolo 20. E qui nei 20 versetti del nostro capitolo Mosè affronta un incidente del tutto sconvolgente, propriamente più che un incidente, proprio un'ipotesi drammatica che sconvolge gli equilibri della vita. Perché qui si tratta prendere posizione rispetto alla guerra, il fenomeno della guerra, come affrontare una situazione del genere, e che poi è una situazione che si presenta, che è nell'esperienza umana, nell'esperienza che passa attraverso le generazioni, per quanto assuma fisionomie diverse a seconda dei casi, dei luoghi, dei momenti, ma la guerra. Ed ecco, vedete qui, come subito constateremo, l'insegnamento di Mosè è orientato a precisare quali sono i limiti che riconducono la guerra, che è un fatto oggettivo che non viene messo in discussione direttamente, riconducono la guerra all'interno di un modo di stare al mondo che corrisponda a quelle che sono le direttrici fondamentali dell'insegnamento svolto da parte lui. L'unico Signore, la conversione del cuore umano. Vediamo meglio i primi 9 versetti. Intanto, quando andrai in guerra, vedete che Mosè non dice non bisogna andare in guerra, questo lui non lo sa dire, non lo può dire, prende atto di quella che è la realtà delle cose nell'esperienza umana. E quando andrai in guerra, sarà anche questo un incidente, ma è un incidente rispetto al quale Mosè ci vuole aiutare a mettere a fuoco tutti quegli elementi che limitano la guerra. Perché? Leggo. Allora andrai in guerra contro i tuoi nemici e vedrai cavalli e carri e forze superiori a te. Non li temere. Non li temere. Perché è con te il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, e quando sarete vicini alla battaglia, il sacerdote si farà avanti, parlerà al popolo e gli dirà: ascolta Israele, voi oggi siete prossimi a dare battaglia ai vostri nemici, il vostro cuore non venga meno, non temete, non vi smarrite, non vi spaventate dinanzi a loro, perché il Signore vostro Dio cammina con voi per combattere per voi contro i vostri nemici e per salvarvi. Ecco i primi 4 versetti. E vedete, qui la prospettiva di una guerra, la prospettiva di affrontare il campo della battaglia. Mosè, in una situazione così drammatica come quella che si prospetta, possiamo ben intravedere, Mosè ne è perfettamente consapevole, non c'è da scherzare, ma vedete che ci tiene a richiamare l'atteggiamento di coloro che adesso scendono in guerra, richiamarlo a quello che è il principio fondamentale, cioè l'appartenenza al Signore. L'appartenenza al Signore. Come dire che non si affronta la guerra in base a criteri di strategia militare o cose del genere, ma sempre si tratta di radicare il proprio vissuto, anche un vissuto che adesso sta assumendo questa fisionomia così pericolosa e così esposta a situazioni devastanti, e si tratta di radicarsi nell'ascolto a cuore aperto. Vedete che qui ci sono 4 negazioni relative alla paura. Quel che conta è l'appartenenza al Signore, che qui a noi sembra un incoraggiamento a essere spavaldi, a essere intraprendenti, confidando nell'appartenenza al Signore che elimina qualunque altra motivazione. Ma appunto, vedete qui nel versetto 4, il vostro cuore non venga meno, non venga meno, non temete, non vi smarrite, non vi spaventate dinanzi a loro. Dunque, Si tratta di rimuovere la paura dal cuore, si tratta di radicare la propria confidenza nell'appartenenza al Signore, che poi è anche, come dire, vedete, che per quanto possa sembrare paradossale questa affermazione, si va in guerra solo se il Signore lo vuole. È un'affermazione paradossale. Vedete, è l'affermazione che calmiera la guerra, che la contiene, che la limita. Non si va in guerra per nessun altro motivo che non sia confrontato, che non sia decifrato, che non sia oggetto di discernimento nella relazione con il Signore. E questo, vedete, ridimensiona tutto in modo radicale. Tant'è vero che adesso, versetto 5, i buoni motivi per tornare a casa. Interessante, perché dopo questa esortazione che sembra esasperare gli animi nella prospettiva di un fervore pronto a qualunque atto di immolazione, versetto 5, leggo: i capi diranno al popolo: c'è qualcuno che abbia costruito una casa nuova e non l'abbia ancora inaugurata, vada, torni a casa perché non muoia in battaglia e altri inauguri la casa. Primo motivo per non andare in guerra. Vale molto di più inaugurare la casa che andare in guerra. Già. Secondo motivo. C'è qualcuno che abbia piantato una vigna e non ne abbia ancora goduto il frutto? Vada, torni a casa perché non muoia in battaglia e altri ne goda il frutto. Vale più coltivare la vigna e vendemmiarla che andare in guerra. Terzo motivo. C'è qualcuno che si sia fidanzato con una donna e non l'abbia ancora sposata? Vada, torni a casa perché non muoia in battaglia e altri la sposi. Dunque, cosa vai a fare in guerra se ti sei appena sposato? Motivo per non andare in guerra. E vedete situazioni che sono dichiaratamente orientate a qualificare l'impegno positivo per la vita, la casa, la vigna, la moglie, la famiglia, e tutti i motivi per evitare il rischio di morire, per evitare la guerra, per non fare la guerra. In più, vedete, adesso dice: i capi aggiungeranno al popolo. C'è qualcuno, questo è il quarto motivo, c'è qualcuno che abbia paura e cui venga meno il coraggio, vada, torni a casa. Si ritorna alla paura, considerata inizialmente quando sono intervenuti niente meno che i sacerdoti, per dire: non abbiate paura perché si va in guerra solo in obbedienza a Dio. Che rimette tutto radicalmente in discussione, che se il linguaggio, come vi dicevo poco prima, lì per lì a noi sembra molto arrischiato. Ma comprendiamo da parte nostra in modo corretto il valore dell'insegnamento di Mosè. E adesso, vedete, c'è paura, rischio di scoraggiamento. Vada questo tale, torni a casa perché il coraggio dei suoi fratelli non venga a mancare come il suo. Dunque lo scoraggiamento sarebbe contagioso, quindi questo tale che ha paura torni a casa. È inutile andare in guerra se si è così trepidanti, preoccupati, angosciati. E a questo punto Mosè aggiunge: quando i capi avranno finito di parlare al popolo, costituiranno i comandanti delle schiere alla testa del popolo. E c'è da chiedersi se è rimasto qualcuno, perché con queste raccomandazioni sembra proprio che l'intero esercito è smobilitato ormai. Tutti ritornano alla casa, alla vigna, alla moglie, alla famiglia, alla vita. Tutti hanno paura, certo. E in questa paura trovano il buon motivo per ricondurre la vocazione alla vita in obbedienza al Signore non a scelte di guerra, ma a scelte di vita. Vedete il modo di argomentare di Mosè, interessante. Mosè non dice mai più la guerra, quello che noi diciamo comunemente, l'abbiamo sentito dire, ce lo ripetiamo tra di noi, e la guerra ritorna sempre. Mosè mette in evidenza i buoni motivi per non fare la guerra, comunque in un contesto nel quale la guerra è un incidente che ci mette in discussione. Di seguito, dal versetto 10 al versetto 18, quando ormai siamo nel corso di una guerra, e allora qui c'è di mezzo la prospettiva di un assedio, quindi la conquista di una fortezza, di una città. Leggiamo: quando ti avvicinerai a una città per attaccarla, le offrirai prima la pace. Dunque, l'assedio di una città, qui si tratta di una presenza di un ambiente, di una fortezza che è esterna alla terra di Israele, e comunque prima di tutto la pace, dice, una città lontana dalla terra di Israele, ma prima di tutto Shalom, la pace. Se accetta la pace e ti apre le sue porte, tutto il popolo che vi si troverà ti sarà tributario e ti servirà. Dunque, in questo caso, l'assedio è evitato e dunque si instaura un rapporto di integrazione che qui assume la fisionomia del servizio. Ma se non vuol fare la pace con te e vorrà la guerra, allora l'assedierai. E quando il Signore tuo Dio l'avrà data nelle tue mani, ne colpirai a fil di spada tutti i maschi, ma le donne, i bambini, il bestiame, quanto sarà nella città, tutto il suo bottino, li prenderai come tua preda, mangerai il bottino dei tuoi nemici che il Signore tuo Dio ti avrà dato, e così farai per tutte le città che sono molto lontane da te e che non sono città di queste nazioni, le nazioni che abitano nella terra di Canaan, nella quale adesso il popolo sta per entrare. Se la pace viene accettata, il coinvolgimento nella forma di un servizio. Se la pace viene rifiutata, c'è di mezzo shalal, dice in ebraico, cioè il bottino, che è pur sempre il modo per integrare. C'è di mezzo qui l'eliminazione dei maschi, adesso non stiamo a scandalizzarci per questo nel nostro cammino, ma è comunque la prospettiva di un'assimilazione, una integrazione, una guerra che non ha come esito il vanto della vittoria, ma la responsabilità di una crescita nelle relazioni. E così fino al versetto 15. E i versetti che seguono, da 16 a 18, adesso invece rivolgono l'attenzione al caso che l'assedio sia rivolto a una città che è interna al territorio abitato dal popolo, non una città lontana, ma una città che è geograficamente entro i confini della terra di Israele. Allora diciamo, leggiamo: soltanto nelle città di questi popoli che il Signore tuo Dio ti dà in eredità, quelli che abitano la terra di Canaan e che Israele incontrerà entrando in essa, non lascerà in vita alcun essere che respiri. In questo caso abbiamo a che fare con una prospettiva che per noi è tragica, di uno sterminio. Ma attenzione, li voterai allo sterminio? Ecco il termine micidiale, cioè gli ittiti, gli amorrei, i cananei, per i ittiti, gli evei, i jebusei, come il Signore tuo Dio ti ha comandato di fare, perché, vedete, attenzione, perché qui quello che è determinante non è tanto lo sterminio fisico, che è impossibile, e come certamente anche storicamente non è avvenuto, ma perché non vi insegnano a commettere tutti gli abomini che fanno per i loro dei, e voi non pecchiate contro il Signore vostro Dio. Dunque, il vero conflitto è quello che si svolge nella propria terra, nel proprio ambiente, in casa propria, dove determinante è il discernimento che investe gli atteggiamenti profondi del cuore umano, della coscienza. Il rischio di accettare passivamente quella devozione idolatrica che è praticata dagli abitanti di questa terra, il rischio di abitare in questa terra condividendo questo stesso abominio. E vedete come siamo costantemente rimandati, non già immaginare la guerra come lo scontro tra forze contrapposte perché qualcuno vince, ma la guerra sempre come evento o complesso di eventi nel corso dei quali si imposta in maniera sempre più radicale il discernimento del cuore. A quale Dio apparteniamo noi? Di seguito i versetti 19 e 20 che fanno riferimento al caso di un assedio prolungato. Quando cingerai d'assedio una città per lungo tempo, ecco qui, per espugnarla e conquistarla, non ne distruggerai gli alberi colpendoli con la scure, ne mangerai il frutto. Questi sono alberi da frutto. Ne mangerai il frutto, ma non li taglierai, perché l'albero della campagna è forse un uomo per essere coinvolto nell'assedio. E questo interrogativo è veramente è molto istruttivo per noi. Soltanto potrai distruggere e recidere gli alberi che saprai non essere alberi da frutto per costruire opere d'assedio contro la città che è in guerra con te, finché non sia caduta. Dunque, vedete, nel contesto di una guerra, con tutte le situazioni terribili che prevedibilmente una guerra comporta, ma Mosè si preoccupa di sottolineare il rispetto per gli alberi da frutto, cioè sottolineare da parte sua, importantissimo, è l'attenzione alla natura, all'ambiente, perché sono gli uomini che fanno la guerra, l'albero non c'entra niente, dice. E vedete, quell'interrogativo è un interrogativo molto sarcastico. Gli alberi non fanno la guerra, non è mica un uomo che fa la guerra all'albero, perché te la prendi con l'albero? Quello ti offre i suoi frutti, non è così violento, non è neanche così sciocco, così aberrante come il comportamento di un essere umano che fa la guerra. Mentre la scena del mondo, dove gli alberi da frutto porgono in modo così gratuito e abbondante i loro benefici, la scena appartiene a Dio, sempre e comunque. E la guerra, vedete, questa è la preoccupazione di Mosè, che non dice non ci sarà la guerra, no, prende atto del fatto che avrà a che fare con situazioni del genere, ma la guerra si inserisce sempre in un contesto ambientale che porta in sé i segni della vita. Allora, si tratta di inserire anche un'eventualità del genere, la guerra, nel contesto di quella permanente educazione mirata al discernimento della vocazione alla vita, discernimento che implica la messa in gioco di quelli che sono gli atteggiamenti profondi del cuore umano. Questo è il modo di ragionare di Mosè, vedete. E adesso, capitolo 21, altro incidente che fa riferimento, attraverso l'esempio che qui viene riportato, a fenomeni e situazioni di violenza che si presentano nelle cose del mondo nel corso della storia umana. Ma sempre, vedete, l'insegnamento di Mosè è orientato a ricercare strade per la vita, strade che riconoscano il valore della vita, strade che orientino verso il successo della vita, sempre e comunque, e per questo è necessaria un'educazione permanente, un'educazione puntuale, capillare del cuore umano. Che cosa è successo? Se nel paese di cui il Signore tuo Dio sta per darti il possesso si troverà un uomo ucciso, dunque un omicidio, però resta sconosciuto il colpevole, disteso nella campagna senza che si sappia chi l'abbia ucciso. Ecco, un incidente. E allora vedete, un caso del genere contamina l'ambiente. Non è che, siccome non si è trovato l'omicida, non c'è il colpevole da perseguire, allora si supera il caso come se non fosse successo niente. E no, non è possibile. C'è un cadavere, un atto di violenza, e dunque la corresponsabilità degli abitanti di quel territorio viene richiamata, sottolineata da Mosè. In che modo? Leggiamo. In quel caso, che abbiamo definito, i tuoi anziani e i tuoi giudici usciranno e misureranno la distanza tra l'ucciso e le città dei dintorni. Allora gli anziani della città più vicina all'ucciso prenderanno una giovenca, vedete, la città più vicina, senza sapere chi è l'omicida, ma non importa, non siamo in grado, nessuno sa chi sia il responsabile diretto di questo crimine, ma il fatto è che bisogna affrontare la questione passando attraverso l'assunzione di una corresponsabilità sociale. E allora vedete il caso, misurare le distanze in senso chilometrico, no? La città più vicina è un'indicazione puramente strumentale, ma è un modo per dire, ecco, qualcuno deve intervenire, ed ecco, si muovono gli anziani della città più vicina, in senso geografico, i quali compiono un rito di purificazione che viene descritto così: faranno scendere la giovenca, prenderanno una giovenca che non abbia ancora lavorato né portato il giogo. Gli anziani di quella città faranno scendere la giovenca presso un corso di acqua corrente, in luogo dove non si lavora e non si semina, e là spezzeranno la nuca alla giovenca. Si avvicineranno poi i sacerdoti, i figli di Levi, sacerdoti che però in questo caso, vedete, sono solo degli osservatori, non officiano loro. Il rito è celebrato dagli anziani, che sono figure laiche in questo contesto, non sacerdotali. Ebbene, si avvicineranno anche i figli di Levi, perché il Signore tuo Dio li ha scelti per servirle, per dare la benedizione nel nome del Signore. A loro parola dovrà decidere ogni controversia e ogni caso di lesioni. Sappiamo qual è la funzione dei Leviti. Allora tutti gli anziani, ecco, loro, tutti gli anziani di quella città che sono più vicini al cadavere, si laveranno le mani sulla giovenca a cui sarà stata spezzata la nuca nel torrente. Prendendo la parola diranno, è un giuramento questo, le nostre mani non hanno sparso questo sangue e i nostri occhi non l'hanno visto spargere. Signore, perdona al tuo popolo Israele che tu hai redento e non lasciar sussistere un sangue innocente in mezzo al tuo popolo Israele. Allora quel sangue sparso resterà per essi espiato, così tu toglierai da te sangue innocente perché avrai fatto ciò che è retto agli occhi del Signore. Vedete, Mosè descrive questo modo di intervenire, un rito che manifesta la presa di coscienza di coloro che sono rappresentanti della popolazione che abita in quel territorio, della gravità di quanto è avvenuto, perché il sangue innocente, come si dice qui, determina una situazione che rende insopportabile la vita in quel contesto, la vita sprecata, la vita cancellata, la vita violentata, ed ecco è l'ambiente che viene contaminato e coloro che abitano in esso non possono sopportare così banalmente una vicenda del genere. Bisogna intervenire ed ecco questo rito di purificazione e il giuramento che si accompagna a esso. A proposito del rito di purificazione, vedete, bisogna ricorrere, dice Mosè, a realtà che di per sé sono intatte, non sono segnate da alcuna contaminazione. Una giovenca che non ha mai lavorato, la località in cui bisogna compiere il rito deve essere una campagna incolta, c'è di mezzo l'acqua corrente e lì ecco il giuramento, e in questo modo ecco che ci si consegna al Signore che da parte sua sempre vuole la vita. Vedete, Signore, dice il versetto 8, perdona, c'è di mezzo proprio l'espiazione, nel senso forte del termine biblico, è il Signore attraverso l'insegnamento di Mosè e questo espediente rituale, ma un rito sociale, è un rito che corrisponde a una presa di coscienza della corresponsabilità che investe gli abitanti di una regione, di un mondo come quello e come anche capita a noi nel nostro mondo. Non c'è un evento che sia il segno evidente di una violenza di cui non possiamo individuare l'immediato responsabile, il colpevole, ma la responsabilità è condivisa. E in questo contesto, ecco, questa procedura che è predisposta da Mosè, ma Mosè è il maestro che insegna in nome del Signore, nella certezza che il Signore vuole purificare, il Signore vuole aprire strade che ristabiliscono il cammino di coloro che rispondono alla vita e che ad essa dedicano i propri impegni, il proprio lavoro, e dunque questa responsabilità condivisa per quanto riguarda la cura dell'ambiente. D'altronde, vedete, non è possibile professare un impegno positivo per la vita se non si condivide un impegno relativo alla purificazione dell'ambiente, al mantenimento dell'ambiente come contesto in cui la vita è celebrata e la morte è purificata. La morte è espiata. È evidente che, vedete, anche un cimitero, per dir così, è un espediente che nella tradizione cristiana, per quanto le devozioni sono variabili, ma nella tradizione cristiana è un espediente che a modo suo purifica l'ambiente, riduce la morte in obbedienza alla vita, riduce l'ambiente a uno spazio, un contesto nel quale si celebra la vita, e la morte, che in questo caso, nel caso dei nostri cimiteri, è la morte registrata nei fatti, delle cose, degli eventi, insomma, la morte è ricondotta all'interno di quella misura che il Signore ha conferito da sempre alla terra abitata dagli uomini. È la terra in cui anche la morte è come semina predisposta per germogliare in frutti di vita. Allora, andiamo avanti, vedete. Versetti 10 a 14, e qui è un altro caso di violenza. Se andrà in guerra, si ritorna all'ipotesi di una guerra, ipotesi molto realistica, se andrà in guerra contro i tuoi nemici e il Signore tuo Dio te li avrà messi nella mano e tu avrai fatto prigionieri. Se vedrai tra i prigionieri una donna bella d'aspetto e ti sentirai legato a lei, tanto da volerla prendere in moglie, te la condurrai a casa. Dunque, quale trattamento riservato a questa prigioniera? E vedete come Mosè fa in modo che, in un contesto in cui la violenza sembrerebbe garantire l'attuazione di questo invaghimento da parte di quel tale che ha osservato la bellezza di quella donna, a modo suo se ne è innamorato, la vuole introdurre a casa sua per averla come compagna. E Mosè dice: essa, dunque, te la condurrai a casa, dice, essa si raderà il capo e si taglierà le unghie, si leverà la veste che portava quando fu presa e dimorerà in casa tua e piangerà suo padre e sua madre per un mese intero. Dunque, il rispetto del suo dolore, perché è prigioniera di guerra. Rispetto. Vedete? E come ragiona Mosè? Dunque, il rispetto per il dolore altrui. Dunque, il tempo del lutto deve passare. E perché c'è di mezzo il distacco da suo padre e sua madre, che presumibilmente sono stati travolti nel corso della guerra, mentre lei è prigioniera. E dunque, portala a casa tua, sì, ma devi consentirle di rispettare il tempo del lutto. Piangerà suo padre e sua madre per un mese intero. Dopo potrai accostarti a lei e comportarti da marito verso di lei e sarà tua moglie. Se in seguito non ti sentirai più di amarla, la lascerai andare a suo piacere. Vedete, nell'eventualità di un divorzio, eventualità che qui è presa anche in considerazione, ma devi trattarla come una persona libera, non come una schiava, ma non potrai assolutamente venderla per denaro, né trattarla come una schiava per il fatto che tu l'hai disonorata. Devi rispettare la sua, qui dice, la sua umiliazione, in quanto donna prigioniera, che è stata però assunta come moglie, non come schiava, e come tale sarà anche divorziata, ma garantendole la libertà dei movimenti e la dignità, che peraltro è stata fortemente provata dalle vicissitudini che ha dovuto affrontare, le tribolazioni che le sono state inflitte, per come è stata ridotta in prigionia, e il vincitore, vedete, non è autorizzato a considerarla come una preda in suo potere, dice Mosè. Altro caso di violenza, dal versetto 15 al versetto 17. Se un uomo avrà due mogli, adesso vedete, due mogli, e ci sono diversi sentimenti per l'una e per l'altra. Prima l'una è amata e l'altra odiosa, e tanto l'amata quanto l'odiosa gli avranno procreato figli. Se il primogenito è il figlio della odiosa, quando dividerà tra i suoi figli i beni che possiede, non potrà dare il diritto di primogenito al figlio dell'amata, preferendo al figlio dell'odiosa, che è il primogenito. È il primogenito, è figlio della moglie odiosa. Ma riconoscerà come primogenito il figlio dell'odiosa, dandogli il doppio. Al primogenito la norma antica prevedeva una porzione doppia, primogenito. E allora devi dare il doppio al primogenito, anche se è il figlio dell'odioso, perché egli è la primizia del suo vigore e a lui appartiene il diritto di primogenitura. Dunque vedete, qui la situazione non è quella della violenza fisica, ma c'è una tensione all'interno della famiglia in cui ci sono due mogli, ci sono momenti nella storia del popolo di Dio in cui compaiono personaggi illustri che hanno a che fare con fenomeni del genere. Pensate ad Abramo, pensate a Giacobbe, ecco, e non solo, pensate a Davide, pensate a Elcana, e ad Anna, che poi è moglie, che è in difficoltà nella relazione con l'altra moglie, che si chiama Peninna, la madre di Samuele. Anna. Beh, ecco, casi del genere, casi relativamente celebri di bigamia, e comunque la passione amorosa per una moglie non comporta un privilegio per i figli. I figli non subiscono le conseguenze dovute a questa diversa modalità affettiva di relazionamento con l'uno o con l'altra moglie, madri di quei figli. E vedete, il diritto del primogenito contiene e ridimensiona oggettivamente il valore del trasporto affettivo, per cui la moglie amata genera un figlio che viene ritenuto come privilegiato rispetto agli altri figli. Non è così. Sarebbe una discriminazione ingiusta. Il figlio non c'entra, è il primogenito che deve essere, in quanto primizia, deve essere riconosciuto come tale. Qui vedete poi, attraverso un un'esemplificazione del genere, innumerevoli situazioni anche più articolate, più variegate. Oggi poi siamo alle prese con situazioni che in qualche modo rientrano dentro questa tipologia di violenza. E i figli? Ecco, i figli, che allora la preoccupazione di Mosè non è tanto quella di proibire la bigamia, questo è andato, ma la preoccupazione di Mosè è quella di dare un ordine per quanto riguarda il rapporto con i figli. Di seguito qui è un altro caso ancora di violenza, e un caso particolarmente preoccupante, nel versetto 15, no, versetto 18, adesso c'è scritto 18, fino al versetto 21. Qui qual è il caso? Se un uomo avrà un figlio testardo e ribelle, che non obbedisce alla voce né di suo padre né di sua madre. Dunque, questo è un caso particolarmente doloroso, vedete. E perché in un contesto cosiddetto patriarcale, il figlio ribelle, il figlio testardo deve essere punito. E qui invece, vedete, l'autorità paterna viene contenuta. Bisogna ricorrere a un contesto comunitario, perché ci si rende conto, e Mosè in questo, vedete, è proprio attento con sapienza magistrale, che una situazione del genere in famiglia è molto dolorosa, molto faticosa e molto delicata. Perché ormai è una situazione che si è andata compromettendo, inquinando, e tutta la vita familiare pregiudicata. E allora qui dice: non obbedisce alla voce del padre, né alla voce della madre, e benché l'abbiano castigato, non dà loro retta. Suo padre e sua madre lo prenderanno e lo condurranno dagli anziani della città, alla porta del luogo dove abita, e diranno agli anziani della città. Vedete? L'autorità paterna viene arginata, viene contenuta all'interno di un contesto comunitario. La situazione è ormai compromessa, come abbiamo constatato, ma non è il padre che decide in autonomia, secondo i suoi criteri, anche secondo quelli che sono motivi di disagio, di disturbo, sconvolgimento dell'ordine familiare, di cui è causa quel figlio testardo e ribelle. Ormai non è semplicemente un episodio, un figlio che ha fatto una marachella, è una situazione di fatto. Ebbene, questa problematica così grave deve essere affrontata, intanto coinvolgendo tutti e due i genitori, anche la madre, coinvolgendo tutti e due i genitori, e deve essere affrontata dinanzi agli anziani, a cui compete la sentenza, gli anziani, nell'ambito di un quadro comunitario che è anche fisicamente collocato nello spazio adatto a questo scopo, cioè la porta della città, lì dove è la piazza. E dunque, qui stavo leggendo, diranno: questo nostro figlio è testardo e ribelle, non vuole obbedire alla nostra voce, è uno sfrenato e un bevitore. Ecco. E allora vedete, gli anziani tutti della sua città lo lapideranno ed egli morirà. Ma la sentenza, che adesso questo sia il modo di procedere per risolvere il problema, questo adesso è un altro discorso, ma la sentenza deve essere prodotta dagli anziani, non dal genitore. E perché la situazione del genitore è coinvolta in un complesso di contraddizioni che fanno di quella violenza subita un impulso che potrebbe manifestarsi nella violenza più spietata. E vedete, noi diremo subito, bisogna pensare al figlio, certo bisogna pensare al figlio, e qui Mosè lo ha dimostrato ampiamente, ma bisogna considerare come in quella famiglia gli stessi genitori o il padre, autorità per eccellenza, loro non sono in grado di affrontare il problema. Bisogna che intervenga un'istanza comunitaria, un contesto comunitario. E adesso qui vedete viene inflitta questa punizione durissima e tutti gli uomini della città, vedete tutti, versetto 21, e significa non soltanto eseguire una sentenza con una condanna a morte, ma significa assumere una, anche in questo caso, una corresponsabilità rispetto al fenomeno, rispetto alla situazione, rispetto al dramma familiare, rispetto alla violenza che in quel contesto è stata scatenata e che viene trasferita dall'ambito domestico a un ambito comunitario che, per così dire, scarica quella violenza, anche se di mezzo adesso c'è una punizione così severa, ma tutti gli uomini della città, vedete, non è l'autorità del genitore che decide in autonomia, ma è un intervento comunitario che in un contesto sociale come quello va in soccorso di quella situazione di paralisi familiare. Non si poteva più vivere in quella casa, non poteva più stare in quella famiglia, non si poteva più per quel problema che è emerso in maniera così violenta, come già sappiamo. E allora qui dice che tutti gli uomini della sua città lo lapideranno e gli morirà, e così estirpirà da te il male, tutto Israele lo saprà e avrà timore. E ancora, abbiamo fatto? Versetti 22 e 23, qui leggiamo un ulteriore insegnamento di Mosè, un precetto che poi viene citato nel Nuovo Testamento, perché se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte e tu l'avrai messo a morte e appeso a un albero, ecco, appeso a un albero, esposto, una punizione severissima, ma qui Mosè non discute di qual è il motivo. Mosè afferma che in questo caso il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché l'appeso è una maledizione di Dio e tu non contaminerai il paese che il Signore tuo Dio ti dà in eredità. Dunque il cadavere di un condannato deve essere rimosso prima del tramonto, così è anche nel caso di Gesù, come ben ricordate. E questo perché bisogna rispettare l'ambiente, perché l'ambiente è per la vita, l'ambiente non sopporta che quel cadavere sia esposto come emblema di una morte che lì per lì sembra imporsi come sentenza vittoriosa sulla vita, ed invece è sempre la vita che deve essere celebrata come volontà di Dio che ridimensiona, contiene, supera, sconfigge la morte. E naturalmente c'è anche di mezzo il rispetto per quel cadavere, il cadavere di colui che è stato vivo, e quel cadavere deve essere rimosso prima del tramonto, quello stesso giorno, perché altrimenti colui che pende dal legno, ecco, questa è una citazione che viene utilizzata da San Paolo nella lettera ai Galati, colui che pende dal legno è rivelatore di una maledizione, mentre invece, ecco, la volontà di Dio non è per la morte, ma è per la benedizione della vita. Ecco, siamo arrivati al capitolo 22, il capitolo 23 adesso, vedete, prosegue sempre nella considerazione circa questi incidenti della vita. Qui sono adesso da considerare vari fenomeni, situazioni di disordine, dunque abbiamo avuto che fare con fatti di violenza, adesso disordine, che sono sempre degli incidenti che disturbano, che compromettono, che infastidiscono, che offendono la vita. Beh, ne parleremo una volta prossima.